Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci in questa frizzante puntata di Apriti Cielo, perché parleremo di una cosa molto confusiva, ma in realtà chiara, con il rabbino capo Alexander Meloni, che sostanzialmente ci chiarirà come mai confondere le lingue ci aiuta a comunicare meglio. In realtà tutto nasce da Babilonia e direi che... Però, insomma, non rimaniamo solo lì, cioè facciamo una riflessione, anzi, lui farà una grandissima riflessione appunto su quello che significa questa realtà, questo simbolismo anche della torre di Babilonia. Nel nostro linguaggio normale è diventato qualcos'altro e probabilmente è ancora più confusivo. Quindi ringraziamo il rabbino capo Alexander Meloni, che ci aiuterà sicuramente a fare chiarezza. E intanto sentiamo una canzone di Diodato che si chiama proprio Babilonia.
Cado e tu vieni a riprendermi. Sapessi cos'è un'anima, saprei che cosa venderti. Cado e tu mi porti ancor più giù. Sei specchio dei miei limiti, dei miei talenti inutili. Ogni volta poi sai sorprendermi, se ogni cosa intorno io non lo so come fai a sbattermi così, che certi giorni ho il cuore nero e sembra sempre lunedì, e la notte ha mille sguardi che si nutrono di me, poi la luce li cancella ed io ritorno a credere sia possibile ogni cosa, questa sana follia, sia capace di mostrarmi, mi basta, mi porti via da qui, dall'assurda inutile Babilonia.
Benvenuto rabbino capo, lei ha accettato di buon grado essere qui e noi siamo contentissimi.
Grazie.
Perché sicuramente la lettura che ho io è veramente marginale. Lei sa che Apriti Cielo è fatto di sacre scritture, ma anche appunto di interpretazioni che sono state poi fatte dalla società, ma anche da un punto di vista cristiano-cattolico, ma però c'è anche una realtà biblica che andrebbe un po' compresa proprio nella sua genesi. In realtà con Torre di Babele, in generale voglio dire, in generale, iniziamo a parlare di questa Torre di Babele nella sua narrazione. Prima che io dica qualche strombolotto, vuole farlo lei?
Cerchiamo di contestualizzare un po' questa storia della Torre di Babele. Questa storia avviene in un secondo inizio, visto che se noi leggiamo il testo, la Torre di Babele avviene dopo il diluvio. Dunque siamo nel tentativo di ricominciare qualcosa che è fallito. Dopo 10 generazioni da Adamo la terra è stata pervertita, Dio decide di fare un reset completo, della cosa, ma vuol tentare ancora con l'uomo, e dunque sceglie Noè e la sua famiglia e salva quest'unica famiglia con tutto il mondo animale nell'arca. Ed ecco che dopo 40 giorni di diluvio tutto finisce e si arena quest'arca sul monte Ararat, e a questo punto Noè esce dell'arca con i suoi figli. Abbiamo un episodio un po' pesante che avviene con Noè, che è così allegro che si mette subito a coltivare la vigna e si va a ubriacare. Ecco che i tre figli di Noè reagiranno a questa situazione in un modo diverso. In modo particolare Ham reagisce male, nel senso che vede la nudità del padre e viene maledetto, e la sua discendenza è molto problematica. Allora che Shem e l'altro figlio, e Yafet, loro copriranno il padre senza vedere la nudità del padre. Dunque vediamo che c'è tutta una storia un po' particolare.
Esatto, mi scusi, io mi aiuta un attimo a capire in che senso copriranno la nudità del padre.
Beh, il povero Noè, quando ha bevuto, diciamo che era poco coperto nel suo momento di ebbrezza, era spoglio, e dunque chiaramente lì c'è Ham che vede il padre e lo va a riferire ai fratelli. E allora che quando i fratelli vengono a sapere, invece di vedere la nudità del padre, i due fratelli Yafet e Sem prenderanno una coperta e, dando la schiena al padre, ricopriranno il padre per non vedere la sua nudità. Questo provocherà anche una reazione non è molto violenta, che è la maledizione di Ham. Anche lì l'interpretazione è molto più complessa. Quello che fece Ham a Noè è qualcosa di quasi oddipiano. Dunque bisognerebbe fare un'analisi dell'episodio in un modo molto più approfondito, ma non è lo scopo qui.
Sì, no, mi spiace, perché indubbiamente nella mia ignoranza non sapevo nulla di tutto ciò, e quindi non ho mai affrontato questo passaggio. Cioè, per noi era una situazione bella il fatto che Noè piantasse subito una vigna, quindi tutta la simbologia poi legata anche alla vigna, che sa tanto cara a noi cristiani.
Va bene.
Però giustamente lei ci ha raccontato una cosa molto più interessante e ha iniziato anche a parlare di Sam.
A questo punto cosa succede? Dio dice a Noè: ecco, disperdetevi sulla terra e ripopolate la terra. E invece di ubbidire e di fare questo, cosa fanno i discendenti di Noè? Si muovono in gruppo e trovano una valle in cui decideranno di costruire una città. Ed ecco che qui vengono a costruire la città, e in questa città costruiranno una torre, la famosa torre di Babel, e cominciano quest'opera che diventa un'opera gigantesca. Poi vedremo con il Midrash a che punto diventa gigantesca, finché a un momento dato Dio dice: vabbè, qui bisogna smettere di fare questo, disperdiamo il popolo. Cioè la volontà di Dio è che il popolo sia disperso, non sia unito. Però noi, se noi leggiamo il testo in un modo molto rapido e superficiale, vediamo che quando l'uomo è unito fa delle grandi opere. E nel capitolo 10, no, nel capitolo 11, scusate, il capitolo 11 comincia in un modo molto, molto particolare. Dice il verso 1, non ve lo leggo in ebraico perché poi non è molto utile, ma diciamo la traduzione, e c'era su tutta la terra una sola lingua e tutte le parole erano le stesse. Ciò significa che quest'uomo non solo era tutto raggruppato in un luogo unito, ma parlava una lingua unica, tutto uniforme. Solo che a questo punto c'è qualcosa che interroga subito i maestri. Dice: vabbè, se si parla una sola lingua, non c'è bisogno di aggiungere che dicevano le stesse parole. Se parliamo la stessa lingua, sono le stesse parole. Teoricamente sì, se no c'è un piccolo problema. Perché il testo deve aggiungere questa precisazione, che erano le stesse parole. Dunque la domanda di Amesa dice: quale lingue parlavano prima di tutto? Domanda lecita, che è lecita, e perché le stesse parole? Questo è il punto. Questa storia di Babele finisce con esattamente una situazione opposta dell'inizio. Se all'inizio l'uomo è completamente unito in un luogo e parla una sola lingua, alla fine dell'episodio di Babele l'uomo sarà disperso e parlerà 70 lingue diverse. Quindi per cui cosa succede per imporre questa reazione di Dio? Se noi leggiamo un testo ancora più approfonditamente, in un modo più attento, notiamo che noi sappiamo che Dio non ha un buon carattere, diciamo irascibile, facilmente irascibile nel testo biblico. E l'abbiamo visto appena visto con il diluvio. Quando invece prende atto di questa situazione, non ha un linguaggio violento, diceva pugniamoli, adesso li facciamo ancora vedere cosa dice. No, dice ai suoi angeli: scendiamo su questa terra e insegniamo le lingue, diverse lingue a questi popoli, e così disperdiamo. Dunque non c'è una vera arrabbiatura da parte di Dio in questo caso. Dice: vabbè, è tempo che io intervenga, come un padre deve intervenire in una situazione familiare, per sistemare la situazione. Quindi per cui il fatto di disperdere e il fatto di parlare lingue diverse non è tanto una posizione quanto quello che dovrebbe essere e che avrebbe dovuto essere fatto dall'inizio e che non è stato fatto. Dunque la lettura è un po' non ha un aspetto così negativo come potrebbe sembrare, anche se il fatto di fare una torre interpella moltissimo il lettore e i maestri. Perché fare una torre? Cosa ha di particolare questa torre? Il testo è molto chiaro, perché quando dice che arrivano nella terra di Sinar, questa valle che vengono a occupare e dove si va a stabilire, cosa viene a aggiungere il testo? Il testo viene a dire: ecco, l'uomo si stabilisce e decide di creare qualcosa, una tecnologia nuova, una nuova tecnologia. Cioè siamo in un'era in cui l'uomo sta creando qualcosa, sta creando il mattone. Fino adesso era tutto pietra, d'Italia, tutto questo. No, ecco che l'uomo crea il mattone cotto che gli permette di costruire. Cioè c'è anche un'innovazione tecnologica in questo momento della Torre di Babele. E qui ovviamente poi il testo va avanti e dice: beh, facciamo questa torre per vedere di arrivare fino al cielo. E così noi creiamo una città all'interno della quale c'è una torre che raggiungerà il cielo. E tutto questo ha come scopo di non disperderci. Dunque la volontà umana è di rimanere uniti, un sol popolo in un sol luogo. Ed va esattamente in contrasto della volontà divina, che dice di disperdersi e creare diverse città, creare diversi ambienti.
Quindi questa è l'interpretazione, non in realtà una sfida a Dio, come tante volte è stato detto, no? C'è l'uomo che vuole andare, arrivare a toccare i cieli.
No, è una sfida a Dio, perché è una sfida a Dio, perché Dio dà un comandamento e l'uomo lo sfida, dice no, non è quello che vogliamo. Dunque la sfida c'è, sfida contro Dio, sì, c'è. Sì. C'è anche questa lettura di sfidare il cielo, ma lì anche è su diversi piani e ci sono diverse possibilità che si offrono all'interpretazione. La prima interpretazione è la più semplice, la più logica, e dice va bene, incontriamoci. In realtà c'è un'interpretazione del Midrash che è diversa, è quella di creare una torre come sostegno al cielo. In effetti c'è, secondo la tradizione, che ogni 1656 anni il cielo si riversa sulla terra. Ecco perché c'è il diluvio. Perché 1656 anni? Perché arriva il diluvio 1656 anni dopo la creazione. Dunque, gli uomini pensano che esiste un ciclo nel cielo che è pieno di acqua e che automaticamente, arrivata alla fine di questo ciclo, il mondo rischierebbe di essere di nuovo inondato con un diluvio. Dunque creare una torre a sostegno del cielo per evitare di nuovo un diluvio. Anche lì va in contrasto con il testo in cui Dio promette che comunque non ci sarà più diluvio. Ma non si sa mai. Meglio essere previdenti.
Quindi era un popolo che si fidava, diciamo, un poco di Dio e utilizzava, io ovviamente banalizzo quello che lei ha detto, no? Utilizzava una, diciamo, tecnologia, cosa che un po' ci risuonerà in questa puntata, lei lo sa, toccheremo anche queste nuove tecnologie, con cui l'uomo inizia tutto sommato a dire, beh, ma magari riusciamo a trovare una soluzione a diluvio, riusciamo a trovare una soluzione a tante cose, che però di fatto vuol dire che è un popolo che non si fida di ciò che promette Dio. Quindi non è una sfida sul fatto che, come erroneamente tante volte noi banalizzando abbiamo sempre interpretato, dico noi perché quando insegniamo catechismo questo era, cioè la Torre di Babele, una sfida a Dio in quanto l'uomo vuole incontrare direttamente Dio, vuole arrivare alla stessa altezza di Dio. In realtà non è questo, bensì è un atto proprio di disobbedienza, sia sul disperdetevi, sia sul fatto di avere la fiducia che questo Dio mantenga la promessa, per esempio, che non ci siano altri diluvi.
Allora, anche lì bisogna essere un po' più articolati, nel senso che, come ho detto, Dio non è che si arrabbia. Se fosse stato una tale sfida, una tale disobbedienza, la reazione divina, come l'ho già detto, sarebbe stata molto più violenta. Dunque, no, diciamo che è l'uomo che vorrebbe decidere un certo destino perché pensa che sia migliore. Ed è un suo diritto anche, tutto sommato. Effettivamente c'è una fede di Dio, ci sono una duplice interpretazione, quella che ha detto prima, raggiungere il cielo per essere all'altezza di Dio. In realtà è piuttosto raggiungere il cielo e per ben definire gli spazi di ognuno. Cioè la Torre di Babele è anche dire arrivare al cielo per far sentire da Dio e dice tu sei il maestro sopra, con questo no, tuo ramo, noi siamo i maestri sotto, dividiamo bene il mondo, dividiamo bene gli spazi. Anche questo è problematico come approccio. Dunque sfidare Dio dicendo guarda, io sono il maestro del mondo terreno e riesco a raggiungere il cielo. Comunque anche lì c'è qualcosa che è problematica nella relazione con il divino. Non è mai una rimessa in questione di Dio, che sia ben chiaro. Cioè Dio c'è e Dio è Dio. Però vediamo di vedere un po' qual è la situazione di ognuno. E questo è un po' l'aspetto della Torre di Babele. E l'uomo che è capace con la sua tecnologia, con il suo ingegno e con il fatto che è unito a poter competere con Dio partendo dal suo mondo materiale. Non pretende di diventare Dio, non pretende di passare nel mondo superiore, perché lui appartiene al mondo della materia e questo lo sa. Dunque non può diventare queste cose. Però nel mondo della materia lui è come Dio e dunque ciascuno ha il suo la sua sfera di potere. C'è un po' la definizione dei ruoli che viene fatto con la Torre di Babele dopo il diluvio, perché è lecito, la crescita di un bambino vuole anche questo, sapere chi sono e sfidare un po' il padre, perché no, ci sta in un certo qual modo. E dunque vediamo che le due elementi tre elementi che sono importanti in questi episodi sono la tecnologia che appare, l'unità dell'essere umano e questa unità che passa attraverso l'unità di linguaggio. E dunque dobbiamo un po' vedere un po' questa cosa, questa questione del linguaggio, de Safa Achat, Vedevarim Acharedim, Achadim, e le parole che sono tutte le stesse, che ci sembra un po' strano. La domanda è: che lingua parlano? Allora, per il mondo ebraico-rabbinico è ovvio, è evidente, parlano solo una lingua ed è l'ebraico.
Ecco.
Questo è ovvio, questo non cambia niente. L'ebraico è la lingua parlata. Però c'è una vera particolarità nel linguaggio della Torah di Babele, una particolarità che è impossibile per noi da capire veramente. Cioè non c'è ambiguità nel linguaggio, nella parola. Se mettiamo, usiamo una parola, non so, qualunque, se diciamo, vediamo, adesso viene difficile diventare una cosa, ma diciamo, io dico la parola bianco. Ognuno di noi, quando pensa al bianco, pensa a un bianco che è suo. Bianco che è il bianco che può essere un bianco latte per una persona, che può essere un bianco crema per un'altra, che può essere... dunque, il bianco, sì, vuol dire qualcosa, però per ognuno sottintende una piccola variazione, una piccola differenza. All'epoca della Torre di Babele, quando uno diceva bianco, era un bianco unico e tutto uguale per tutti. Non c'era variazione di bianco, non c'era un bianco più chiaro, più forte, meno cosa. È bianco. Nel senso, tutti capivano di cosa si parlava. Il bianco è questo. Dunque non c'è ambiguità. Non c'è possibilità di variare o di non capire quello che l'altro mi dice. O di sovraintendere quello che mi dice. Ma no, ma io ho capito che mi hai detto così. No. Ho detto questo e lui capiva questo. Questo significa avere le stesse parole, cioè non avere uno spazio interpretativo, non avendo uno spazio alla differenza. Questa lingua, oltre a essere così perfetta nel capire, è unica e dove c'è un'unicità, uniformizza anche l'individuo, perché la lingua dunque è uguale per ognuno. Poco importa che questa frase venga detto da Paolo o da Giovanni, tanto la frase è la stessa, il significato è lo stesso. Dunque l'individuo che la pronuncia non ha più importanza, cioè non tengo conto che sia Giovanni che me l'abbia detto o che sia Paolo che me l'abbia detto. Ora Paolo e Giovanni normalmente hanno un'altra esperienza di vita e hanno un altro approccio anche con il linguaggio. Quando mi vogliono trasmettere la stessa frase pronunciata dall'uno o dall'altro, non ha esattamente lo stesso significato. Nel caso della Torre di Babele, sì, è completamente indipendente della persona che pronuncia questa parola o queste frasi. E dunque cosa succede? Oltre a cancellare lo spazio all'interpretazione, cancella anche l'individualità e l'individuo. Non è importante. E dunque vediamo che allora qui cambia già tutta una situazione. Perché? Perché l'uniformità, l'uniformizzazione cancella l'individualità e l'individuo. Ora, Dio non vuole questo. Dio ha una relazione sia collettiva con il popolo che individuale con ognuno, e se si viene a cancellare l'uno, che relazione può esistere?
Io guardi, qui la fermerei, perché lei ha detto una serie di cose molto importanti su cui indubbiamente è necessaria una riflessione. Ascoltiamo un attimo la canzone Le mie parole di Samuele Bersani e iniziamo a pensare a questa ricchezza della confusione e della diversità, perché Dio ha dato una parola, anzi la parola, le parole, e questa è una cosa molto importante.
Le mie parole sono sassi, precisi, aguzzi, pronti da scagliare, su facce vulnerabili e indifese sono nuvole sospese.
gonfie di sottointesi che accendono negli occhi infinite attese. Sono gocce preziose, indimenticate, a lungo spasimate, poi centellinate. Sono frecce infuocate che il vento, la fortuna sanno indirizzare. Sono lampi dentro a un pozzo, cupo abbandonato, un viso sordo e muto che l'amore illuminato. Sono foglie cadute, promesse dovute, che il tempo ti perdoni per averle pronunciate. Sono note stonate, su un foglio capitate, per sbaglio tracciate, poi dimenticate. Le parole che ho detto oppure ho creduto di dire, lo ammetto. Strette tra i denti, passate ricorrenti, inaspettate, sentite o sognate.
Dopo questa canzone direi di aprire anche con una piccola liaison tra quello che lei diceva e quello che peraltro abbraccia casualmente, no? Ciò che dice anche il Papa quando dice la gratitudine e la ricchezza della diversità e del dialogo sono le cose più importanti, cioè le diversità, le tradizioni e le lingue sono proprio un dono di Dio. Lei parlava appunto del fatto che la lingua dà l'individualità, dà l'essenza poi di ogni essere umano che è diversa, altrimenti nella Torre di Babele sostanzialmente la lingua era tutta uguale, ma anche l'individuo non aveva più una sua importanza. A quel punto Dio interviene e dà questo dono della diversità.
Attento, attento. No, non
ho
detto,
sbagliato io.
Non ho detto che
a lingua... interpretare.
Non del tutto. La lingua non dà l'individualità. La lingua permette l'espressione dell'individualità, dunque non è la lingua che dà l'individualità. La lingua uniforme può cancellare l'individualità, ma l'individualità nasce da ognuno e la lingua permette l'espressione di queste individualità ed ecco questo che è importante. La lingua è sempre anche, se parliamo a livello collettivo a questo punto, è comunque riflesso della cultura di un popolo. E forma il popolo e plasma questi popoli. Dunque, le lingue sono una ricchezza. Come ho detto, la lingua che si parlava era l'ebraico e che Dio decide di scendere con gli angeli per insegnare le lingue. Allora, guardi a casa, tutti gli angeli scendono con Dio e cominciano a insegnare a ogni gruppo una lingua, chi l'aramaico, chi l'italiano, chi il greco. Che... E Dio si prende in carico il popolo ebraico per reinsegnare l'ebraico al popolo ebraico. Cioè il popolo ebraico continua a parlare ebraico, ma a questo punto lo parlerà di nuovo in un modo più aperto, quella possibilità giustamente che darà lo spazio all'interpretazione. Ma dunque agli ebrei si reinsegna l'ebraico, al gruppo ebraico. Questo secondo il Midrash, perché si dice che cosa fa Dio? Scende per cosa? Per fare il maestro? No, scende in prima persona per insegnare l'ebraico al popolo ebraico, di nuovo reinsegnare questa lingua, perché ovviamente questa lingua non scompare, però adesso è solo un solo gruppo che la parla e gli altri gruppi parlano altre lingue. E questa è la cosa più importante. Se noi guardiamo bene il testo, notiamo un'altra cosa, che Dio insegna le lingue. Le lingue, però non dice agli uomini di smettere di fare la Torre di Babele. Quello che è interessante è che Dio a nessun momento sta dicendo stop, perché questo nell'immaginario di tutti c'è che Dio scende e fa smettere le cose, e no, la Torre di Babele smette di essere costruita giustamente per il problema della lingua, dice il Midrash. Questo c'è un Midrash molto importante. Quando costruiscono la Torre di Babele con i mattoni, il ritmo di lavoro è tale che tutto è centrato su questo lavoro. Appunto tale che quando le donne erano incinte, arrivavano nei doli, si fermavano solo per tagliare il cordone umbilicale del bambino, attaccarsi e riprendere subito il lavoro. cioè non si fermava. Si dice che solo per arrivare in cima alla torre di Babele, per far arrivare il mattone, che erano mattoni importantissimi, grossi, ci voleva un anno. Poi si cementava e ci voleva un anno per riscendere, cioè ci voleva 2 anni per montare ogni mattone, al punto tale che a questo punto, se un uomo si feriva o moriva, nessuno lo guardava e nessuno, non dava importanza a questo, ma invece se un mattone si rovinava o cadeva, tutti si lamentavano perché il tempo di lavoro per portare questo mattone su era così tanto che la perdita di tempo era enorme. Dunque, cosa indica il lavoro della Torre di Babele? La perdita anche di una certa umanità. L'importante è solo l'opera, siamo tutti d'accordo, questa opera è fondamentale per tutta l'umanità, quindi per cui tutti siamo uniti a lavorare, al punto tale di cancellare anche quello che era l'umanità del gruppo. Tutti uniti a fare, dunque un'unità di popolo, un'unità di scopo, un'unità di lingua. Dunque vedete che non è così. Però era così e così alta, dice anche il Midrash, che la gente quando arrivava in cima non guardava in giù, per paura del prendere vertigini e di cadere. Ma cosa significa anche? Che non si guardava più neanche la terra, non si guardava più l'essenziale. Si guardava solo il lavoro che avevo fatto e non vedevo più il panorama. Perché no, arrivo in cima alla Torre di Babele, però mi fermo e guardo il panorama. Immaginiamo, il panorama di questa altezza doveva essere qualcosa di particolare. No, per paura. Dunque era un'impresa tremenda, terribile, in un certo qual modo, alienante. Certo c'è uno scopo, certo c'è una tecnologia che mi permette di raggiungere delle vette incredibili, ma nello stesso tempo c'è una perdita totale di tutta la ricchezza che può esistere nell'essere umano. Dunque la Torre di Babele è un insegnamento molto, molto importante. E qual è la conseguenza? Dunque, come uno capisce perfettamente quello che dice, quando uno dice mi dai la malta per fare la cosa, lui dà la malta giusta, perché sapeva che questa è la malta di questa catalità che aveva bisogno. Quando parlano le lingue, uno dice dammi la malta in una lingua che era il greco, l'altro, il suo vicino, capiva l'aramaico, gli dava una pietra, invece di dare la malta, l'altro si arrabbiava, gli buttava la pietra e lo ammazzava. A questo punto non c'era più possibilità di lavorare insieme, di collaborare al di fuori del gruppo linguistico a cui si apparteneva. E automaticamente il lavoro della Torre di Babele si interruppe. E la Torre di Babele fu abbandonata dagli uomini per un'impossibilità di lavorare in comune. Dunque, raggruppandosi per lingue, disperdendosi sulla terra e ricreando dunque questa armonia, perché creando lo sforzo di capire l'altro.
È molto interessante quello che dice, non solo per la profondità di lettura, ma anche perché sembra veramente molto attuale. Perché lei sa che attualmente abbiamo l'intelligenza artificiale che vorrebbe andare, secondo molti studiosi, anche a omologare, no, il sistema umano. Diciamo che andrebbe poi a stabilire dei canoni, no, che sono i canoni preferiti, non credo in generale dalla parte umana, ma in generale da un punto di vista commerciale o comunque di chi trae guadagno, producendo poi delle manifatture, diciamo, che sono molto estranee a tutti i sentimenti e agli ideali e ai valori dell'empatia, della bellezza, di quello di cui lei ha parlato prima, di quello che è in realtà la convivenza tra uomini, di quello che è la parola che ha donato Dio agli uomini, cioè anche un'individualità che non è individualismo. E soprattutto si concentra molto sul potere, che è qualcosa di molto pericoloso in mano di un'omologazione di questo tipo. Ora, io volevo chiederle appunto su questo invece quanto in questo caso noi dovremmo porci con queste nuove moderne tecnologie, che curiosamente, caspita, anche lì c'era una nuova moderna tecnologia, diversa ovviamente, parlavamo del mattone, questa dell'intelligenza artificiale è un altro tipo di tecnologia, ma come mai queste tecnologie senza l'utilizzo di una sapienza diventano indubbiamente pericolose?
Allora, prima di tutto la tecnologia è una cosa estremamente positiva e non c'è niente di negativo nella tecnologia, questo è chiaro. La questione dell'intelligenza artificiale è come noi ci poniamo di fronte a questa intelligenza artificiale e nello stesso modo come ci siamo posti di fronte all'informatica. Lo primo sbaglio è uno sbaglio che secondo me è dovuto a uno sbaglio di percezione. Non è perché una cosa va veloce nell'elaborazione di un dato che è una cosa intelligente. Il computer, finché io, per quello che io sappia, non è intelligente. Il computer è capace di elaborare dei dati in base all'informazione che gli do e di formare un'informazione in base a questi dati, che può essere un'informazione falsa. L'intelligenza artificiale, anche lì, è un vocabolo che ci induce in errore. L'intelligenza presuppone la capacità di pensare, la capacità di elaborare anche a partire di elementi solo intuitivi e non logici. Sono capace di mettere due conoscenze completamente o diametralmente opposte o senza nessun elemento comune e elaborare qualcosa di nuovo, una teoria, qualcosa che mi fa pensare a un altro elemento. Dunque l'intelligenza implica un'utilizzazione di un elemento totalmente inconscio e non razionale. Dunque intelligenza artificiale è giusto perché artificiale sembra intelligenza ma non è intelligenza. È un logaritmo che ha la capacità di elaborare, di imparare o di acquisire altre informazioni da solo. E questo è molto positivo. Ma ha un limite, che il linguaggio, di nuovo, il linguaggio dell'intelligenza artificiale non è in grado di superare qualcosa che è essenziale nel linguaggio e nella trasmissione e nella discussione, che è l'emotività. Si parla per emozioni, si parla con sentimenti, inevitabilmente, anche quando io cerco di essere razionale, ho qualcosa di profondamente emotivo, dunque irrazionale, che subentra anche nel linguaggio. In realtà la conclusione del Midrash sulla Torre di Babele, quando Dio decide di scendere con gli angeli, dice: dai, visto che la vita umana ha perso valore, cosa dobbiamo fare? E dice così agli angeli, dice: venite, scendiamo in mezzo a questi sciocchi, confondiamo le loro lingue e costringiamoli a pensare. Ecco la cosa importante. E dunque io credo che è questo, e dunque non bisogna prendere l'intelligenza artificiale proprio come è da educare le persone a prendere la distanza giusta con l'intelligenza artificiale come si prende la distanza giusta con l'informatica o con un computer. Purtroppo, ripeto, per poter usare questi strumenti in un modo idoneo bisogna educare all'utilizzo della tecnologia. Dunque educare la gente all'utilizzo dell'informatica, ricordando che solo un computer è solo una mera macchina che elabora dei dati e che l'intelligenza artificiale non è nient'altro che una mera macchina che mi permette un'intera azione con lei, ma che a nessun momento potrà essere equivalente a me, perché gli mancherà sempre quello che noi chiamiamo coscienza. Ma mettiamo, se si acquisisse una coscienza, mettiamo che nel caso più straordinario abbia una certa forma di coscienza, comunque gli mancherà l'emotività, che nasce per forza di una certa corporalità e che nasce dei sensi.
Assolutamente, la questione è che attualmente l'intelligenza artificiale è in grado di produrre me e lei che parliamo anche se non siamo noi, sì, campionando appunto le nostre voci o addirittura facendo dei video, sì, con persone che in realtà non hanno mai fatto quelle azioni. E quindi una mancanza totale di limiti e soprattutto la creazione di bugie e di realtà veramente molto pericolose. Di fatto riesce a fare qualcosa che l'uomo non poteva fare almeno fino a un anno fa, e creerà delle problematiche non secondarie.
No, la questione è un po' diversa, è da spostare. Dice, se l'intelligenza artificiale lo fa della sua sponte, allora effettivamente è un vero problema. Cioè l'intelligenza artificiale ha acquisito una tale indipendenza per crearsi dei giudizi di valore o volere danneggiare una persona specifica, e dunque è in grado di elaborare, perché questo è solo tecnologia e tecnica, dei discorsi o dei filmati che mettono in posizione problematiche certi personaggi. Lì questo sarebbe qualcosa di grave e mi porrebbe dei grossi problemi, perché significa che la società ha acquisita una indipendenza quasi di coscienza per decidere di danneggiare o meno o di favorire o meno qualcosa. Ma fino adesso l'intelligenza può elaborare solo dietro richiesta. Dunque il problema non è l'intelligenza artificiale ancora una volta, ma è l'utilizzatore, e di nuovo è l'uomo stesso, e dunque mettere introdurre dei principi di etica, di morali nell'utilizzazione dell'intelligenza artificiale è sicuramente una sfida, ma dunque anche lì bisogna stare molto attento che l'intelligenza artificiale possa elaborare dei filmati di qualsiasi tipo sulla persona. È normale, è un grande computer, dunque sarebbe scioccante l'inverso, che fosse incapace di farlo, ci rimarrei molto male. No, quello che sarebbe veramente problematico e qui dovremmo interrogarsi è se un giorno lo fa di sua propria sponte.
Sì, quello sarebbe veramente terribile. Giustamente le dice, tutto dipende dall'uomo e anche da questa coscienza o consapevolezza di valori che ha l'uomo. E questo è una cosa su cui bisogna indubbiamente interrogarsi. Quello che attualmente sembrerebbe salvarsi è ancora una volta l'arte, no? Che non è replicabile dalle intelligenze artificiali, per cui adesso noi sentiremo una parte di Mozart, del flauto magico, tra l'altro un'opera che proprio ci parla di luce e buio e di maschile e femminile, e la coscienza e l'inconscio si incontrano in quest'opera. Sentiamo questa cosa particolare, che tra l'altro di parole ne ha poche, ma sono quelle essenziali. Ho introdotto in questo modo la parte della diversità della lingua e anche della diversità dell'uomo tra il maschile e il femminile, e anche il fatto di una riflessione sul linguaggio, che appunto è stato un dono, come abbiamo visto, che indubbiamente ha complessizzato le cose, o meglio ha confuso le cose, però per comunicare meglio tra noi. Molto spesso è difficilissimo comunicare tra diversità. Eppure, come dice lei, c'è una parte che è essenziale dell'uomo, che è quella proprio delle emozioni, che l'intelligenza artificiale, per esempio, non ha.
Non ha, ma può imitare. E dove io discosto è che l'intelligenza artificiale è capace di fare arte. è assolutamente capace di fare un bellissimo quadro o fare quello, basta dargli le indicazioni, io voglio una musica di questo tipo che mi rievoca la pioggia piuttosto, e l'intelligenza artificiale è capace di compormi qualcosa di assolutamente più che degno come musica oppure anche come immagine.
Quindi lei dice un Mozart potrebbe nascere, in realtà dovrebbe esserci Mozart dietro l'intelligenza artificiale.
Io potrei fare imitare Mozart con l'intelligenza artificiale e far fare all'intelligenza artificiale dei pezzi di Mozart che Mozart non ha scritto, eppure potrebbe sembrare che sia lui. Dunque no, quando si tratta di imitare tutto questo, l'intelligenza artificiale è molto capace di imitare persino anche l'arte, ma è sempre imitazione, non è qualcosa che nasce. Dunque è lì che bisogna essere sempre molto attenti. Il problema è che effettivamente la ricchezza nasce dalla capacità di non avere lo stesso utilizzo uniforme del linguaggio. Cioè ogni individuo usa il linguaggio a modo suo, che mi permette di riconoscerlo anche, perché avrà delle espressioni che userà più spesso di un altro. Dunque il linguaggio mi permette di vedere che l'altro non è come me, pur essendo capibile da me. Il che è ancora un po' una cosa diversa. Se io faccio lo sforzo riesco a capirlo, posso anche non condividere, ma lo posso capire, questo sì. Più difficile quando le lingue sono molto diverse, perché questo plasma la cultura, il modo di pensare, il modo di agire. Certe espressioni sono tipicamente italiane e un francese non le capisce, il tedesco ancora di meno, insomma. Dunque la lingua, però implica che se io voglio capire meglio l'altro che ha un'altra lingua, di fare lo sforzo di imparare la sua lingua. Ora, tutto questo ha come solo stimolo, e lo stimolo del pensare, agire e pensare, agire nel senso giusto della parola, perché nella Torre di Babele l'uomo agisce, però lo scopo è di agire per non cambiare, per rimanere quello che si è e essere nella secure zone non va bene. Avere il coraggio di fare questo spazio e di uscire dalla sua zona di sicurezza, e questo è la sfida del linguaggio, è la sfida anche dell'interpretazione del testo. Se Dio dà il testo della Torah e lo dà esplicitamente in ebraico, che dunque è rielaborato anche dopo la Torah di Babele, lo dà volontariamente con lo spazio all'interpretazione, che non si deve mai discostare però dal testo stesso, perché il rischio è questo, che io posso interpretare tutto quello che voglio, però se mi discosto dal testo e ne faccio troppo, perché non posso dire la stessa cosa a un testo italiano tradotto in tedesco o in slavo, obbligatoriamente l'interpretazione deve essere molto allegorica e aderire a qualcosa di molto più fantasioso. Questo diventa pericoloso, perché posso fare dire tutto e il contrario di tutto al testo. Invece quando ho un testo che nel stesso tempo è aperto ma che mi vincola moltissimo, mi permette di mantenere una grande uniformità e una grande forza nell'interpretazione della parola divina, e dunque mi stimola a cercare, mi stimola a pensare come posso trovare questa cosa che io riesco a intuire nel testo, ma come faccio per dimostrare che sia veramente questo.
C'è qualcosa nelle relazioni umane che stimola molto soprattutto a comunicare e a pensare. Generalmente è la passione e l'innamoramento. Possiamo concludere dicendo che forse questa confusione ha aiutato anche a, da un lato, superare l'omologazione, ma a un certo punto, per comunicare meglio, c'è stata l'esigenza dell'incontro tra le persone, perché oggettivamente altrimenti nessuno vorrebbe mai stare con qualcuno di cui non capisce la lingua, non comprende più che altro di cosa sta parlando. Quindi a questo disperdetevi, forse c'è stata poi una riunione secondo alcuni tipi di emozioni, di sentimenti, può essere, vedo che nicchia, quindi magari la mia è un'interpretazione ancora più abominevole delle altre.
Io sono romantica. In un modo romantico. Ma l'amore e la passione, l'amore e la passione è una cosa che esiste, che è necessaria e che ci fa sentire vivi, ma non è mai una cosa che dura, soprattutto la passione. E dunque, innamoramento sì, nel senso che l'innamoramento è qualcosa che nasce di una costruzione nel tempo, mattone dopo mattone, su delle basi sane sicuramente. C'è una differenza tra essere infatuato, passionale, e essere e amare. Innamorarsi è un'azione. Innamorarsi è qualcosa che è in atto, qualcosa che si costruisce. L'amore si costruisce, non nasce così dal vuoto, è qualcosa di estremamente faticoso da fare. Allora, in questo senso sì, e in questo senso sono d'accordo, la relazione al testo, la relazione poi è qualcosa che deve essere, che nasce da questo, da un innamoramento della conoscenza e dunque anche dell'altro, che è Dio, che è l'altro, che voglio conoscere meglio e di cui voglio approfondire la sua coscienza. La passione, no, perché la passione è sicuramente qualcosa di importante, ma è estremamente fisica.
E allora mi sa che...
E una volta che si conosce il fisico, la passione passa.
Allora, senta, io dovrò ridisturbarla per un attimo chiarire queste cose, perché poi ovviamente sono argomenti molto ricchi, lei ha una profondità che ovviamente con le mie banalizzazioni poi giustamente viene un po' a necessitare il fatto che lei ritorni qui, quindi io diventa una condanna. Sì, purtroppo lei è condannato ad apriti cielo, quindi io ringrazio veramente per tutta la sua sapienza e la saggezza il rabbino capo Alexander Meloni, che anche oggi ci ha tenuto compagnia assieme alla regia di Riccardo Righi, e con una bellissima canzone d'amore, non di passione, d'amore, che parla proprio delle parole che non contano. Vi saluto e vi do l'arrivederci alla prossima puntata.
Pensato, t'avrei risposto bene, certo sai, ti parlo però senza fiato, mi perdo nel tuo sguardo colossale, la stella polare sei tu, mi sfiori e ridi no. Così non vale, non parlo e se non parlo poi sto male. Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, e non lo sai perché non te l'ho detto mai, anche se resto in silenzio. Tu lo capisci da te, quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, non l'ho mai detto e non te lo dirò mai. Nell'amore le parole non contano, conta la musica.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.